Buonasera a tutti e benvenuti, grazie di essere venuti alla nostra presentazione. Presenteremo l'aggiornamento del nostro piano industriale per il periodo 2011-2013, partendo dai risultati del primo trimestre di quest'anno che sono stati stamattina approvati dal nostro Consiglio di amministrazione. Cominciando quindi la nostra presentazione, voi sapete che noi ci definiamo come un'azienda farmaceutica europea, meglio col focus sul mercato europeo di media grandezza. Abbiamo 2.800 dipendenti, di cui la metà sono rappresentati dalla forza vendita, cioè i formatori medico-scientifici che coprono di fatto tutto il territorio europeo, dal Portogallo, la Russia, Ucraina e Turchia, eccetera. Siamo uno stack che fa ricerca, in particolare nel settore cardiovascolare e nel settore urologico, che sono i nostri settori tradizionali, e recentemente con l'acquisizione che abbiamo fatto 3 anni fa di Orphan Europe, che è una società specializzata nello sviluppo di farmaci per il trattamento di malattie rare, anche ricerca nel settore delle malattie rare. Abbiamo operazioni di marketing, cioè società che abbiamo nei commerciali e comunque di distribuzione nei principali paesi d'Europa occidentale, come anche nei cosiddetti mercati emergenti dell'Europa orientale, in particolare in Russia, in Turchia, in Ucraina, in Romania, Repubblica Ceca. Il nostro portafoglio prodotti, come vedrete, è fatto sostanzialmente, principalmente, per la maggioranza da prodotti proprietari, cioè prodotti nostri sviluppati da noi, ma anche da prodotti su licenza, e prodotti proprietari ovviamente li vendiamo in tutto il mondo attraverso licenziatari laddove non siamo presenti direttamente. La nostra strategia è quella che abbiamo già enunciato da tempo, che abbiamo di fatto implementato in questi ultimi anni, che è quello di svilupparsi sia attraverso la crescita organica, quindi lo sviluppo degli attuali nostri prodotti e dei nuovi prodotti, sia di ricerca sia che prendiamo su licenza, e attraverso acquisizioni. In particolare sottolineiamo sempre che, avendo noi già un'infrastruttura, come abbiamo detto, che copre tutto il mercato europeo, in particolare 1.400 informatori, è per noi importante acquisire anche prodotti già sviluppati da altri per distribuirli. Un caso recente è quello che abbiamo fatto a gennaio quest'anno in Italia, dove abbiamo preso un prodotto beta bloccante per trattare l'ipertensione da una società multinazionale in relazione a un accordo più ampio che copriva anche la Francia. Noi certamente cerchiamo, ma questa è una strategia che tutte le aziende farmaceutiche stanno sviluppando, è quella di cercare, se non di prodotti di nicchia, certamente prodotti specialistici. E questo perché? Perché sempre più forte è il mercato dei generici, e che anche in Italia sta prendendo molto, molto campo, molto quota di mercato, e una delle maniere per difendersi quello appunto di andare sui prodotti specialistici, prodotti di nicchia, dove i fatturati, è vero, sono prospetti, sono più bassi, ma dove di converso i genericisti sono meno interessati ad entrare una volta che scadono i brevetti. Confermiamo la nostra intenzione, poi vedremo anche, abbiamo un progetto in corso di ampliare la nostra presenza nei mercati farmaceutici di alta crescita, come anche, grazie sempre a Orphan Europe, di sviluppare un'attività negli Stati Uniti, in particolare nel settore delle malattie rare. Perché gli Stati Uniti? Beh, perché gli Stati Uniti rappresentano sempre il 50% del mercato farmaceutico mondiale. Stati Uniti, diciamo Nord America, Stati Uniti e Canada, e quindi è chiaro che è vero, è un mercato maturo, ci sono i generici, ci sono tanti problemi anche negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti si è già cominciato da tempo a parlare di contenimento della spesa, in particolare Obama, uno dei punti forti della sua politica nel settore farmaceutico è quello di favorire i generici, il mercato dei generici è molto forte negli Stati Uniti, e quindi anche negli Stati Uniti il mercato dico americano ha i suoi problemi, però certamente è un mercato molto ampio, soprattutto dove i prodotti di nuova tecnologia, di nuova che entri in queste nuove aree terapeutiche, come appunto i prodotti che trattano le malattie rare, hanno dei vantaggi a cominciare dai prezzi, perché ci sono i prezzi liberi, quindi sono tutti è un mercato molto, molto interessante per questi fini. Ecco, prima di sviluppare il piano triennale, ci darei la parola al dottor Squillo, nostro direttore finanziario, il quale illustrerà più in dettaglio i risultati del primo trimestre.
Grazie. Buonasera a tutti. Allora, ovviamente oggi la parte prevalente della presentazione sarà sul business plan, ma noi presentiamo i risultati del primo quarter. Vorrei sottolineare che abbiamo usato anche qui lo stesso titolo che usiamo per la presentazione, Starting a New Growth Cycle, perché già nel primo quarter del 2011 noi abbiamo dei risultati che sono in crescita del 6,4% a livello di fatturato. E siamo quasi a raggiungere i 200 milioni di euro di revenue, stiamo parlando di 197,8. Abbiamo un incremento della redditività che è inferiore in questo caso alla crescita del fatturato, ma questo era nelle premesse. Il 2011, quando abbiamo presentato anche i dati di budget, è un anno in cui stiamo investendo nel lancio dei prodotti nuovi, quindi quello che era un trend, che è una regola ferrea all'interno dell'azienda di non far mai crescere più i costi dei ricavi, nel 2011 in qualche modo viene non perseguito in modo rigoroso, perché il lancio dei prodotti nuovi sono dei momenti fondamentali nel successo di un prodotto, quindi stiamo investendo soprattutto in attività di contatto con la classe medica per presentare i nostri prodotti. Nonostante ciò, il nostro risultato net income aumenta del 4,8%. E segnalerei che abbiamo un net income che è quasi il 16% delle vendite. Non è questo l'obiettivo, è detto nel business plan che è intorno al 15%, però è un risultato, una redditività importante per un'azienda come la nostra. Poi abbiamo altre attività negli highlights di importanti, l'acquisizione del Proctor Wilson Hall, il lancio dello Zanipress, finalmente abbiamo lanciato anche in Italia la combinazione tra Recanipin e Naraprin. Abbiamo lanciato l'Urorec e il Silodosin in altri 5 paesi, e qui non abbiamo citato, perché non fa riferimento al primo quarter, ma un importante avvenimento che è accaduto all'inizio del mese di maggio: abbiamo lanciato la pitavastatina in Spagna, e quindi i nuovi prodotti stanno passando da una fase di progetto prodotto a una fase di reale commercializzazione. Se andiamo all'analisi del fatturato, ecco, qui quello che vorrei mettere in evidenza è che in generale abbiamo avuto una buona performance in tutti i mercati. La performance piuttosto importante in Italia non è solo organica, è dovuta al fatto che all'inizio dell'anno abbiamo aggiunto al nostro portafoglio prodotto un prodotto che abbiamo ottenuto in licenza da Merck Serono, che è il Cardicor, che l'abbiamo fatto un pre-service all'inizio dell'anno, un fatturato di circa 8-9 milioni di euro. Però nonostante l'aggiunta di queste si accompagna una buona performance del business di base. In Francia è forse l'unico mercato in cui soffriamo perché partiamo su un'Lercanidipina da livelli di vendita molto alti, e ricordiamoci che il generico di Lercanidipina in Francia è entrato realmente nel mercato alla fine di febbraio, quindi confrontiamo un quarter in cui Lercanidipina è completamente generica, che è quello del 2011, contro un quarter del 2010 in cui per buona parte c'era ancora Lercanidipina, lo Zanidip in Francia ai prezzi con la protezione brevettuale. Gli altri business, vedete, crescono tutti: la Germania, il Portogallo, la Spagna, che sta riprendendosi bene grazie soprattutto allo sviluppo dell'Urorec, della combinazione. Adesso ci aspettiamo un'ottima contribuzione anche dalla pitavastatina. La UK, abbiamo deciso di uscire dal primary care, quindi queste sono le vendite residuali di Zanidip, e abbiamo cerchiato, messo in evidenza, una crescita che è del 44% nella Russia, nella Turchia e negli altri paesi del Central and Eastern European Market. Ovviamente non pensiamo di crescere sempre al 44%, nonostante siano paesi emergenti in crescita, ci sono anche dei fenomeni di stagionalità o di stock su questi prodotti. Però quello che vedrete poi essere un driver di crescita nel nostro business plan ha già nel primo quarter del 2011 una sua effettiva realizzazione. Quindi diciamo che da un punto di vista di vendite cresciamo complessivamente, come abbiamo visto, del 6,4%, e questo, in questo trimestre abbiamo comunque anche una buona performance dalla chimica farmaceutica che cresce del 32%. Comunque, da un punto di vista di business, stanno piano piano concretizzandosi e mettendosi in evidenza i driver che noi aspettiamo essere quelli di crescita degli esercizi per gli anni futuri. Lucido successivo abbiamo la solita scomposizione nei paesi, e qui vedete che noi la parte della Russia e della Turchia rappresenta l'11% e pensiamo di farla crescere in futuro. Torniamo invece ai nostri corporate product, la Lercari di Pino diminuisce del 20%, questo mi sembra anche il target che abbiamo dato come diminuzione complessiva per tutto il 2011, ancora una volta per noi è un grande risultato positivo perché ci confrontiamo con un quarto in cui in molti paesi non c'era ancora la competizione dei generici. La combinazione senza l'Italia, perché l'Italia l'abbiamo lanciato all'inizio di aprile, cresce del 37%, e Orphan Drug, l'Orphan Business, che ha avuto una performance direi straordinaria nel 2010, più 20%, conferma di essere un business con un'ampia potenzialità di crescita, siamo al 15%. Pagina 8 è una presentazione anche qui del nostro portafoglio prodotti e lo presentiamo mettendo in evidenza come progressivamente la parte dei corporate product si sta spostando dall'ercanidipina Zanidip a più prodotti. Ormai abbiamo lo Zanipress, abbiamo iniziali vendite di Ororeca e vedrete che nel piano questa parte della torta, chiamiamola così, diventerà sempre più frazionata in molti prodotti. Facciamo un primo quarter 2011 risultati. Cosa succede? Abbiamo le revenue che crescono del 6.4, abbiamo il gross profit che aumenta di meno, 3.8, ma anche questo è in linea con quello che sono le nostre indicazioni. I nuovi prodotti hanno ampio potenziale di crescita, ma la redditività è leggermente inferiore a quella del portafoglio, soprattutto della Canadipina nella combinazione, quindi c'è quella erosione, leggera riduzione del gross profit che sarà poi anche parte del nostro business plan. Le spese di vendita le ho commentate, aumentano più del fatturato, non perché non abbiamo più la nostra logica ferrea di controllare i costi, ma perché nel 2011 e in parte anche nel 2012 c'è una espressa volontà di investimento per i nuovi prodotti. Le spese di ricerca sono in leggera diminuzione, ma anche le spese di ricerca sono dettate dai programmi, a seconda di come si sviluppano gli studi clinici possiamo avere un trimestre con più costi e un trimestre con meno costi, ma sono in linea con le nostre attese per il 2011 per tutto l'anno. Abbiamo un operating income che cresce del 2,9, il net income cresce meglio perché abbiamo soprattutto un miglioramento del tax rate, nel trimestre il tax rate è un po' meno del 28%, il 27,5%, quindi c'è un miglioramento progressivo che si è confermato anche nel nostro quarter a livello di tax rate. Pagina numero 10, abbiamo il balance sheet, la situazione di cassa è sempre molto florida, la posizione finanziaria è positiva per 37 milioni e mezzo, siamo in riduzione rispetto alla fine del 2010 perché abbiamo acquisito il Procto Glimenol, che è un prodotto per i paesi del centro-est Europa, in Turchia, un prodotto in crescita. Per questi prodotti il costo è piuttosto elevato perché c'è un potenziale di crescita, l'esborso è stato di 32 milioni di euro e quindi in qualche modo abbiamo nel trimestre quasi integralmente compensato questo investimento, a cui aggiungiamo anche un circa 7 milioni di investimenti in azioni proprie che abbiamo acquisito nel periodo febbraio-marzo perché a seguito di una emissione di stock option abbiamo acquisito le azioni che serviranno per questi piani di stock option. Quindi complessivamente un risultato positivo sia dal punto di vista economico che conferma la solida posizione finanziaria.
Ecco, ora, venendo quindi al business plan, la crescita delle vendite che noi vediamo dal 2011 al 2013, lo riteniamo, ecco qui diciamo subito, se leggiamo l'ultima riga, based on existing business possible new acquisition could be added. Vabbè, questo è fatto chiaramente sulla base delle attuali aziende che ci sono, e anche degli attuali prodotti che ci sono, nel senso che si sviluppano, ma non è considerata qui l'acquisizione né di nuove aziende né di nuovi prodotti. Quindi consideriamo che noi pensiamo che in un mercato dove, come dicevo prima, è sempre più forte la presenza dei generici e anche è sempre più forte anche la pressione delle autorità regolatorie a far usare i generici a bassi prezzi, una crescita di questo genere sia positiva. L'ultima volta di generici, l'avete visto tutti sui giornali, tutti i problemi che sono in Italia con l'abbassamento dei prezzi di rimborso dei generici da parte del sistema sanitario nazionale, che non riguarda noi direttamente perché questi sono i prezzi di rimborso, però automaticamente noi siamo tirati, in un certo verso, ad abbassare i nostri prezzi, perché se no il cittadino deve pagare il famoso spread tra quanto lo Stato rimborsa per il generico e quanto il cittadino ne tira fuori tasca sua quando va in farmacia. Quindi questo è l'ambiente che ormai c'è in tutto il settore farmaceutico, un paese di più, un paese di meno, ma è la tendenza generale, quindi 5-8% ci sembra buono. Quindi vendite che arrivano nel 2013 a 875 milioni di euro. E dietro quali sono i motivi, quindi driver della nostra crescita, ovviamente il lancio di nuovi prodotti. Questo Urorec, silodosina, per chi non lo sapesse, è un prodotto per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna, cioè una patologia che affligge buona parte dei maschi, degli uomini oltre 50 anni, tutta patologia che comporta difficoltà di menzione con tutte le problematiche che ci sono quando appunto ci sono questo genere di patologie a livello della prostata, dell'uretra, eccetera. Quindi un prodotto, se vogliamo, abbastanza di nicchia e comunque è un mercato interessante in crescita, legato ovviamente anche all'invecchiamento della popolazione. Rivado, pitavastatina. Chiaramente già il nome lo dice, la statina è la partina con la classe di prodotti per abbassare il colesterolo. Le statine sono il mercato più ampio, nel settore farmaceutico la classe delle statine, appunto i prodotti per il colesterolo, è il mercato più ampio. Quindi è un prodotto che si va a collocare in un mercato molto grande, ma automaticamente il mercato molto grande significa anche il mercato competitivo, quindi è chiaro, se è molto grande vuol dire che ci sono tanti altri prodotti. Quindi la competizione sarà importante, però certamente potrebbe essere un prodotto di grande potenziale. Un altro fattore di la nostra crescita sono i mercati emergenti, e lì, oltre al fatto che noi lanciamo i nostri prodotti, conta anche molto il fatto che siamo mercati che già per conto loro si sviluppano, per cui trascinano anche i vecchi prodotti, trascinano anche quelli che sono appunto le quote di mercato già esistenti. E poi il settore dei farmaci orfani, che come dicevo è un settore in continuo sviluppo, adesso sta quasi, è già diventato di moda, anche le grandi multinazionali, a cominciare dalla Pfizer, dalla Novartis, parlano di farmaci orfani, la Glaxo. Perché? Perché come dicevo prima è un settore di nicchia, ma soprattutto un settore dove si trattano patologie che sino a qualche anno fa non venivano trattate. C'è un esempio, sino a 10-15 anni fa non si parlava di ipertensione polmonare, perché quando si parlava ai medici, quando si parlava anche a chi opera nel settore farmaceutico di ipertensione polmonare, si diceva beh, ci saranno 5, 10, 20 casi in Italia, perché è un settore molto specifico. Beh, c'è una società svizzera, Actelion, che tra l'altro molti di voi conosceranno, che è quotata in borsa, che fa più di 1 miliardo di euro di fatturato con Traclea, che è un prodotto appunto sviluppato per l'ipertensione polmonare, una patologia che fino a qualche tempo fa appunto non veniva neanche detected, cioè è studiato. Un altro caso è il famoso Glivec di Novartis, che è un prodotto che è stato lanciato più di 10 anni fa, un anticancro che nel corso degli anni ha avuto 11 nuove indicazioni, ha cominciato con 150 milioni 11-12 anni fa, adesso è un prodotto che fa 3 billion dollar, 3 miliardi di dollari, prodotto anche questo orfano. Sono anche dei vantaggi di tutti gli orfani perché hanno facilità regolatorie, hanno più c'è un percorso generalmente preferenziato a livello regolatorio. Noi pensiamo che per un'azienda nelle nostre dimensioni questo sia il settore di farmaci orfani, proprio adatto appunto anche perché tra l'altro comporta anche investimenti più mirati in ricerca, quindi più adatto alle nostre dimensioni. Vedendo lo sviluppo delle vendite, vediamo come i prodotti corporate, quindi i nostri originali, aumentano la percentuale del 32-41% nel 2013, con gli orphan drug che arriveranno al 9%, non speriamo anche di più, per cento delle vendite, appunto sempre nel 2013. Un altro fattore di, se vediamo dal punto di vista geografico, vediamo come anche i cosiddetti mercati emergenti avranno le nostre vendite avranno una crescita compound del 16,5% e nel 2013 rappresenteranno il 13% delle vendite totali, questo ripeto senza considerare eventuali acquisizioni o eventuali aggiunte di aziende, che strategia peraltro che è quella che noi stiamo perseguendo da tempo, di cui dopo parleremo più dettagliatamente. In particolare, se vediamo i prodotti, appunto la silodosina, il prodotto che dicevo si chiama altro bloccante per trattare i sintomi della neoplasia prostatica benigna, lanciato solamente in Germania e sul fine dell'anno scorso in Portogallo e Spagna, ha una buona crescita, dovrebbe arrivare nel 2013 a realizzare 59 milioni di euro. Ecco, qui si confronta con il market peak sales, che noi abbiamo indicato in 100-150, nel senso che questi 59 non sono tutti in market, cioè non sono tutte vendite sul mercato finale, ma attraverso le nostre filiali sono vendite sul mercato finale, attraverso i licenziatari invece sono vendite di principio attivo ai licenziatari, quali poi chiaramente le vendono sul mercato finale. Quindi penso che una stima di questi 59 milioni, se espressi come in market peak sales, sono circa 90-95 milioni di euro, quindi siamo abbastanza in linea con quelle che erano le previsioni date a suo tempo e qui riportate. È un prodotto che appunto si colloca in una classe ben collaudata, quella della tamsulosina, quindi una molecola ampiamente utilizzata, buon prodotto, funziona bene con la tamsulosina, quindi ci aspettiamo appunto buoni risultati, già lanciato in 6 mercati, tra cui Germania, Francia, Spagna, mercati importanti, e nel 2011 contiamo di lanciarlo, adesso il 1 di maggio lo lanciamo anche in Italia, contiamo di lanciarlo, anzi il 9 maggio, lunedì, contiamo di lanciarlo in tutti i paesi europei. Abbiamo anche degli accordi di co-marketing con importanti società, in particolare in Spagna, in Francia e anche in Italia. Il mercato, dicevo, non è grandissimo, però il mercato dell'ipertrofia prostatica è sempre un mercato nei principali mercati europei da un miliardo di euro. Poi c'è la statina invece sarà lanciata quest'anno, pensiamo che il primo mercato, ce l'abbiamo anche annunciato, in Spagna, dove il prodotto è stato registrato, apprezzato, ammesso in borsa. Questo, come dicevo, è un mercato molto grande, perché il colesterolo con le patologie più trattate. Come vedete, negli 8 mercati principali sono i mercati per i quali noi abbiamo i diritti. Ecco, diciamo che per questi due prodotti noi abbiamo i diritti soprattutto per quei mercati dove ancora si può difendere il marchio, per cui ancora i generici non sono così forti. Ad esempio non abbiamo i diritti per l'Inghilterra, non abbiamo i diritti con la Germania, perché lì veramente è il regno dei generici, per cui ci scontreremo con una realtà dall'inizio praticamente impossibile. Abbiamo i diritti noi per questi prodotti, per la silodosina, praticamente per tutta Europa, esclusa l'Inghilterra, per la statina, soprattutto per il mercato del sud Europa, quindi Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia e Russia, ecco dove, come dicevo, il marchio ha ancora la sua validità. È un mercato in questi 8 paesi molto grande, che sono 3 miliardi di euro, quindi c'è spazio veramente per fare un buon risultato. Poi abbiamo riportato perché rimane sempre ovviamente il nostro prodotto principale, se non la Canidipina, la franchise, chiamiamola della Canidipina, a questo punto associato con l'Enalapril, quindi il prodotto calcio antagonista per abbassare la pressione, perché questa è una classe molto ampia di mercato, quella degli antipertensivi, in particolare dei calcio antagonisti. Prevediamo come inevitabile che le vendite di Johnny Depp, quindi della Canidipina Plain, si erodano nel corso del periodo, anche se a un certo punto dovrebbero stabilizzarsi. Questo in base all'esperienza che noi abbiamo visto, che hanno seguito altri farmaci, sia della classe della Canidipina, sia anche di altre classi, che di solito, come anche logico, la grande discesa, il grande calo dei fatturati sia nel primo anno con le entrate generici, nel secondo sia una coda di questo fenomeno e al terzo anno si dovrebbero stabilizzare. Chiaramente noi cercheremo dove possibile di ovviare al calo della Canidipina con il lancio del prodotto in combinazione con il Enalapril, cercando, come si dice in questo caso, di non cannabilizzare le vendite, cioè non fare vendite dell'associazione a scapito del prodotto plain, non cerca sempre di aggiungere eventualmente, però non è così semplice, perché tutto il mercato si sta muovendo verso i farmaci di associazione, e se non altro, anche se domani dovessimo sostituire il prodotto di associazione, chiaramente non è attaccabile dai generici come è la Canidipina. Quindi noi vediamo positivamente il fatto che la somma dei due, come dicevo prima, si stabilizzi e rimanga sempre una franchise di 165 milioni, e voi sapete che dietro i 165 milioni di un prodotto originario di ricerca c'è una redditività molto importante, quindi questo è un fatto che rimarrà costante nel nostro futuro. Passando poi ai prodotti cosiddetti nuovi mercati emergenti, la Russia, il mercato più ampio del centro-est Europa, le stime sono diverse stime, c'è un Jeffrey che dice che dovrebbe aumentare dell'11,6% nel periodo 2010-2014, questo è un esempio appunto di un mercato che aumentando già bene per conto suo aiuta chiaramente anche tutti i prodotti a crescere, anche come si diceva prima, vecchi prodotti già consolidati sul mercato. Noi abbiamo acquisito 3 anni fa questa società commerciale che distribuiva i nostri prodotti e prodotti di terzi, ma come vedete dal grafico, nel 2013 di fatto distribuiremo solamente i nostri prodotti, perché cesserà l'attività di distribuzione di terzi. Abbiamo una discreta rete di vendita, 210 persone, peraltro siamo pronti ovviamente a aumentarla appena si presentasse necessità, e significa appena vediamo che i prodotti corporei che pensiamo di lanciare, cominciare a lanciare nel 2011, vanno bene. In Russia, come sapete, c'è una grandissima anche flessibilità del lavoro, si può assumere la gente e si può poi in caso di esuberi anche rinunciare appunto a queste persone, per cui è un'opportunità che noi abbiamo di lanciare i nostri prodotti in questo mercato. E ripeto, tra l'altro la Russia è un mercato anche deregolamentato, nel senso che fino adesso non ci sono controlli sui prezzi, per cui si possono anche avere prezzi interessanti, e è interessante se poi si vanno a vedere stamattina, se parlava con il consiglio d'amministrazione, i mercati dove si guadagna di più, si vedrebbe che la Russia, ad esempio, è un mercato dove si guadagna molto bene, perché appunto si possono fare dei prezzi interessanti sia a livello finale, se guardate a Mosca, in una farmacia nell'arco di 100 metri trovate differenze grandissime tra lo stesso prodotto come prezzo, quindi uno fa quello che gli pare, cioè i portatori importano i prodotti, li vendono i grossisti li vendono i prezzi che vogliono, i farmacisti li vendono i prezzi che vogliono, si comprano anche i prodotti su prescrizione, basta andare lì con lui e pagare. Questo in che dura è un mercato veramente interessante da questo punto di vista. Poi c'è la Turchia. La Turchia è un paese di 80 milioni di persone e al di là del settore farmaceutico la Turchia penso sia il paese in Europa, anche quest'anno ha confermato una crescita penso del 9%, no? Come economia. È un mercato in forte sviluppo, è classificato come tier 3 dell'IMS, cioè se si considera i mercati emergenti, chiaramente il numero 1 è la Cina, che aumenta il 20%, poi c'è la seconda categoria, la terza categoria sono i paesi, appunto tra i quali c'è un paese contagiato la Turchia, che aumenta il 10-13%, che se consideriamo che nei paesi d'Europa occidentale, quindi Italia, Francia, Spagna, Germania, la crescita dall'1 al 3, chiaramente dal 10 al 13 è una crescita molto importante. Noi abbiamo acquisito una società 3 anni fa, Ieni, che sta andando bene, nel senso che abbiamo acquisito Ieni perché già in Turchia avevamo fatturato circa 10 milioni di euro con i nostri licenziatari, abbiamo ripreso il prodotto con i licenziatari e l'abbiamo già rilanciato, aumentando la forza vendita, ormai abbiamo 160 informatori in Turchia e anche qui c'è molta flessibilità del lavoro. In Turchia si possono assumere le persone e dismetterle, quindi si può appunto in base a quelle che sono le vendite che riusciremo a fare aumentare progressivamente e fare un buon risultato, e ci aspettiamo che noi, a parte tra i prodotti che già avevamo sul mercato già quest'anno, di lanciare nuovi prodotti corporate, tra cui uno di quelli che abbiamo visto prima in Turchia. Come sapete, c'è un fondo Irgirisim Sermayesi, che è un private equity, che ha annunciato che abbiamo iniziato le negoziazioni esclusiva, ha iniziato una negoziazione esclusiva con noi per comprare le sue azioni di questo fondo, sono circa il 20%, nella società Dr. Frick. Dr. Frick è una società di forte crescita, come vedete ha avuto negli ultimi 3 anni una crescita composta, compound del 18%, l'anno scorso ha fatturato da TMS 55 milioni di euro, quindi più grande di noi, ha 375 dipendenti, non ha una fabbrica, e quindi anche questo è importante, avendo una fabbrica localmente si potrebbe integrare con noi, e ci permetterebbe, se riusciamo ad acquisirla, a aumentare chiaramente la nostra presenza in Turchia, Turchia che diventerebbe con quasi 900 milioni di euro il nostro terzo mercato dopo l'Italia e dopo la Francia. Passando alle malattie orfane, ecco, sono 72 in effetti, ce ne sono, si dice, da 5.000 a 7.000, quindi è difficile identificarle perché ogni volta se ne scoprono di nuove, perché le malattie orfane sono il problema, qual è quello di sapere che uno ha questo tipo di malattia, perché molte volte si va dal medico e il medico prescrive altre cose, cioè non sa che cosa sia, che cosa ha il paziente, perché appunto ha qualche cosa di nuovo, molto raro, e i medici ovviamente non possono saperlo. Quindi il problema delle malattie rare è veramente quello di scoprirle il prima possibile, identificarle il prima possibile per poter vedere sui trattamenti. Ci sono, come dicevo, 72 medicine orfane approvate, tra l'altro noi in Europa ne abbiamo 5, c'è una delle aziende che si chiama Genzyme che ha più medicine appunto orfane approvate in Europa. È importante che, considerare che questa medicina orfane di questo settore sta prendendo coscienza progressivamente a diversi livelli, cioè ci sono paesi che hanno già adottato dei piani per facilitare l'accesso all'utilizzo di queste medicine, ci sono dei paesi che invece per una serie di motivi ancora non l'hanno fatto, però è una tendenza all'aumento questo appunto di favorire l'accesso alle malattie alle medicine orfane anche attraverso nuove tecnologie diagnostiche, nuovi metodi appunto per trovare il prima possibile questo genere di patologie che molte volte sono di tipo genetico, sono di tipo ereditario. Noi in particolare abbiamo delle medicine che sono soprattutto nel settore metabolico, che legano al metabolismo, e quindi per definizione di tipo di origine genetica, la gran parte delle nostre medicine tratta infatti neonati, bambini, quindi persone nella prima parte della loro vita. Come si vede la crescita? E anche questa è interessante perché prevediamo dagli attuali 59 a 81 milioni di euro, quindi una crescita composta dell'11,4%. Abbiamo avuto approvato un prodotto in Europa che è la vitamina insolubile, abbiamo avuto un prodotto importante, il carglumico, approvato negli Stati Uniti, dove cominciamo a avere la nostra direzione di vendita. Abbiamo avuto qui scritto l'indication for carbaglur 5 in Europa, abbiamo ottenuto anche il parere positivo tecnico del comitato CHMP, che è il comitato tecnico che valuta i nuovi medicinali, per questa nuova indicazione del carbaglur. Pensiamo di avere autorizzazione nei prossimi mesi. Attualmente noi copiamo ovviamente l'Europa, come detto c'è l'intenzione di andare negli Stati Uniti, ma i nostri prodotti abbiamo cominciato a esportarli anche al resto del mondo attraverso licenziatari. Sempre parlando di piano triennale, abbiamo riportato anche i principali indicatori del conto economico, a cominciare dall'evoluzione del gross margin, che secondo noi è positiva, perché considerando che diminuisce l'incidenza della chelipina, dei prodotti a base di chelipina, che sono ovviamente molto profittevoli per noi, rimane pur sempre un gross margin nell'ambito del 65-66%, quindi sempre profittevole. Anche come spese di SG&A c'è un picco nel 2011, poi noi confidiamo di poterle contenere nel 2012. Quest'anno, come si diceva prima, lo sto scrivendo, è previsto il lancio di nuovi prodotti, in particolare elastatina, il prodotto per il colesterolo, che richiederà un importante sostegno promozionale, perché come detto è un mercato con l'elastatina dove ci sono tutte le grandi multinazionali, quindi bisogna farsi largo coi gomiti per conquistare le quote di mercato. E anche perché prevediamo di aumentare le forze vendita in quei paesi emergenti, come si diceva prima, Russia, Turchia, dove si potrebbero ottenere risultati molto importanti. Comunque è chiaro che il contenimento delle spese, come diceva Squindo, è nella nostra linea di gestione, cioè noi sapete, non siamo un'azienda che punta le vendite in modo inconsulto e non privilegiando la redditività. È importante ovviamente aumentare le vendite, ma è altrettanto importante mantenere la redditività e mantenere il cash flow. Per quanto riguarda le spese di ricerca, queste ovviamente dipendono dai programmi. Pensiamo che l'incidenza di spese di ricerca sulle vendite rimarrà dell'8-9% come attualmente, e sono previsti nell'attuale piano chiaramente lo sviluppo di attuali prodotti. Se ci fossero nuovi prodotti che entrano nella pipeline, si dovrebbero contemplare nuove spese, chiaramente andrebbero aggiunte. Come si vede, sono qui riportati sia i progetti di sviluppo nostri che quelli di ex Orphan Europe, come Orphan Europe ricordati, e anche abbiamo riportato per la prima volta lo sviluppo nella pipeline del prodotto NX1207 della società Nymox. Questo è stato oggetto di un comunicato stampa all'inizio dell'anno, insieme all'accordo con Nymox. Questo è un prodotto che tratta le fase 3, quindi fase 3 significa ricerca clinica allargata. Stanno facendo due cliniche negli Stati Uniti su un numero molto ampio di pazienti, circa un migliaio, per confermare i risultati ottenuti sino adesso. E se i risultati confermano quello che appunto abbiamo visto, noi la società Nymox abbiamo visto sino adesso, si può costruire il dossier di registrazione per poi mandarlo alle autorità regolatorie. Verrà sviluppata anche da noi in Europa, perché è vero che molte volte si dice se va bene l'FDA americana, va bene anche le autorità regolatorie, però poi si vede che quando si va a parlare con le autorità regolatorie europee vogliono a volte anche dati aggiuntivi, cliniche aggiuntive, eccetera. Per cui noi, come ricordate, investiremo anche per svilupparlo. Risiede un prodotto per l'ipertrofia prostatica benigna che dovrebbe essere in una fase successiva a quello degli alfa-bloccanti. Cioè, prima parlavamo di quel prodotto tipo silodosina che stiamo lanciando adesso, quello tipico alfa bloccante per i segni, come si dice, della ipertrofia prostatica benigna, mild to moderate, quindi leggeri o medi, diciamo, quando uno ha difficoltà, detto in altre parole, medio o leggero, punto di invenzione di questo genere di problematiche. quando i casi invece sono più severi, quando invece non ne sono più sufficienti i farmaci, voi sapete che se arrivano poi la chirurgia, attualmente si usa la TUR, si usano altre metodologie, appunto la resezione della prostata, per ovviare appunto a questi problemi. Ecco, il nostro Nymox si dovrebbe mettere a metà, cioè a metà tra i farmaci come gli alfa bloccanti o gli ali sono i prodotti in finasterile, eccetera, un po' più potenti gli alfa bloccanti, e il trattamento chirurgico, quindi in teoria dovrebbero, Nymox potrebbe evitare o comunque rimandare l'intervento chirurgico sulla prostata, che è una cosa importante perché sappiamo che il trattamento chirurgico può portare diverse conseguenze negative sulla sfera sessuale dell'uomo, ad esempio può portare l'impotenza, può portare l'eiaculazione retrograda, può portare tutta una serie di cose che, ecco, si possono evitare in un uomo, soprattutto se è giovane, a 50-60 anni, vuole ancora vuole evitare, insomma. Una volta, se vi ricordate, quando si parlava di 30 anni fa della prostata, si parlava di gente a 60 anni ormai in pensione, significava 60 anni in pensione, quasi morto praticamente, di tagliare via la prostata, tanto si se ne frega, ecco. No, ecco il concetto. Adesso 60, ma anche a 70 anni uno dice, beh, no, capito, abbiamo ancora qualcosa da fare, giusto? E quindi farsi tirare via la prostata le vuol provare tutte, visto anche le conseguenze che ci sono. E le aziende farmaceutiche, una volta tanto, nonostante quello che si dica, aiutano anche in questo. E speriamo che il NAMO sta progetto diventi poi prodotto, perché ecco, potrebbe essere molto utile. Ecco, venendo poi allo sviluppo dei numeri, come si diceva, 728 milioni di fatturato, prevediamo di arrivare a 875, l'EBIT mantiene la sua incidenza percentuale circa il 20% su quello che è l'andamento delle vendite, come pure il net income rimane nell'ordine del 14-15% di quello che è l'andamento delle vendite, ripeto, qui non si considerano nuove acquisizioni che potrebbero beneficiare ulteriormente nei numeri. Anche per quanto riguarda la generazione del cash flow, continua a rimanere positiva, importante per noi, perché ci permette quindi di crescere, di fare acquisizioni. Prevediamo di non fare investimenti molto forti investimenti fissi, al di là di quelli che la norma in questi ultimi tempi. Abbiamo previsto, come è successo anche negli ultimi anni, di acquisire prodotti già presenti sul mercato. Quest'anno abbiamo acquisito questo prodotto per il mercato del Centro-Est Europa, quindi c'è un investimento in intangible assets, e alla fine però si mantiene sempre una generazione di cash flow buona, nell'ordine 85 passa milioni di euro. Questo, ripeto, è una prerogativa alla quale non vogliamo prescindere, cioè noi vogliamo crescere, vogliamo ovviamente ampliare la nostra attività, ma mantenendo sempre quella che è la nostra autonomia finanziaria, la nostra capacità di generare cash flow, e quindi di pagare un dividendo, e qui confermiamo il 50% che è l'attuale payout ratio che abbiamo già implementato, mi sembra, 2 anni fa, speriamo che continueremo appunto a implementare gli anni passati. Ecco, questa è la nostra presentazione, adesso siamo chiaramente molto lieti di rispondere alle vostre domande.
Intermonte, volevo chiederle se ci può dare qualche delucidazione in più in merito a questo progetto nuovo sulla Turchia, in quanto il fondo di private equity dovrebbe possedere una quota delle società, mentre mi sembra che l'obiettivo, vi ricordate anche in linea con la storia, è quello di controllare la società. Grazie.
Beh, sì, è chiaro che noi abbiamo acquisito il 20% perché le private equity al 20% per motivi loro dovevano annunciare questa cosa. Di solito non si annunciano queste cose, questa è stata dovuta annunciare, il 20% si è annunciata, il resto poi uno se le immagina, insomma.
Sì.
È ovvio. del resto della nostra storia lei l'ha detto, è anche ovvio, non ci faremo niente se che per sempre.
Sono Maurizio Moretto di Piemonte. Dunque, ho un'altra domanda. La prima, Giovanni Ricordati, ha accennato già lei all'introduzione di questo nuovo provvedimento che è stato introdotto per ridurre il rimborso dei generici in Italia. Ora, la domanda era qual è stata la vostra strategia in relazione appunto a questo provvedimento per mantenere le quote di mercato della zona di più in Italia.
Guardi, rispondo subito alla domanda.
Sì.
Se prima c'era un certo tipo di differenziale, cioè un paio di 2 euro sono diventati 2,60 euro, quindi noi pensiamo che siano ancora, bisogna abbassare i prezzi, in altre parole, perché se forse si perderà qualche cosa, questi 60 centesimi in più faranno sì che qualcuno non compri il nostro corso, compri il generico. Dai calcoli che abbiamo fatto ci vorrebbe mantenere gli stessi prezzi, magari qualcosa che abbiamo in volumi, ma è questo sostanzialmente il problema per noi, quindi non è così forte, ecco. Cioè, ahimè, neanche tu il prezzo del VIP già basso, avremmo voluto che fosse più alto e abbassarlo, ma è veramente basso.
La farmacchimica, per la prima volta, non so da quanti trimestri, il fatturato è aumentato del 30%. La domanda era se è un po' una ripresa one-off, un evento one-off o c'è una ripresa solida in atto in questo comparto.
No, diciamo che siamo arrivati anche a volumi francamente a livelli molto bassi, per cui è ovvio che sotto non si va, cioè avere i nostri clienti su dei prodotti tradizionali continua a essere. E quelli continuano a comprare, la redditività rimane quella che era, però certamente l'economia si è fermata la decrescita, non è che sia cambiato niente, cioè il problema delle produzioni di principi attivi è quello della concorrenza dei paesi affaristi, cinesi e indiani, che continua a esserci come prima, più forte di prima, per cui sostanzialmente non è cambiato niente, ecco.
E poi se posso una terza domanda sul nome del piano, facendo conto così veramente non è molto superficiale forse, mi sembra di capire che il tax rate al 2013 scende ulteriormente, forse mi sbaglio, però vedendo il delta EBIT e net income mi sembra di capire che il tax rate scende, è così o mi sbaglio?
No, nel 2013 rispetto al 2012 c'è un miglioramento della posizione finanziaria, perché avendo basato il nostro piano su non acquisizioni, pur essendo il rendimento della liquidità piuttosto bassa, è sempre qualcosa, quindi riporto di un tax rate di circa il 27, dal 27 al 28 nel 2012-2013.
Una domanda sulla Turchia, è possibile avere qualche dettaglio in più circa sinergie che si possono immaginare per aiutarci a quantificare la parte costi nel momento in cui si combinano le due entità?
Nel caso che dovessimo arrivare a quella cosa, siamo presenti che questa è una condizione, infatti in un mercato vogliamo crescere, cioè noi verremo ad avere circa 400, 480-400 informatori, che è una forza di vendita importante per sviluppare, per lanciare nuovi prodotti, quindi questa è la priorità. Certamente poi ci sono delle sinergie nell'ambito delle spese generali amministrative, ci sono delle sinergie, diciamo, per esempio a livello di produzione non ce ne sono, ma questa società fa produrre fuori i suoi prodotti, quindi potremmo forse produrre qualcosa noi, ma diciamo che lo scopo non è tanto quello di consolidarci e fare sinergie crescendo, ma soprattutto quello di crescendo con lo sviluppo della forza vendita di quasi 400 persone in un mercato di 80 milioni di persone, quindi questa è la Poi è chiaro che le strategie vengono fatte, ma l'importante è avere una forza vendita, ripeto, che possa, la nuova forza vendita, vendere anche i nostri prodotti corpori, che come dicevo prima stanno andando bene in Turchia. Questo è l'obiettivo principale.
Riguardo il Silotosin, è troppo presto per monitorare il lancio e condividere con me quello che può essere un run rate sales che ci davate con riguardo ai prodotti corporate più importanti?
Ma se lo dice a me non è presto, perché io spero sempre che aumentino le vendite di più di quelle che sono, che le vediamo ogni giorno. Cosa scrivo, lui segue più i numeri a livello anche piano, può dire se siamo in linea più o meno con il piano, penso di sì,
no, ma qualche dato l'abbiamo già comunicato. Pagina 7, nel primo trimestre il fatturato del Silodosin è circa 4 milioni. Cioè, è difficile perché ormai non parliamo più di noi, abbiamo dato sempre il run rate quando era stato in Germania un paese, qui è una situazione, ormai sono 6 paesi, anche il run rate secondo me non è significativo perché abbiamo primi trimestri erano 6 paesi, adesso nei prossimi mesi lo lanceremo in altri paesi, quindi più che un semplice run rate legato alla crescita nei paesi è proprio l'ampliamento del bacino in cui noi pensiamo di lanciare il Silodosin. Quello che abbiamo messo è che per quest'anno le previsioni di circa 20 milioni, poi 40, poi circa 60 milioni.
E questo è 3,8 primo trimestre.
3,8 diciamo che è spostato più nella seconda parte del trimestre che non nella prima.
L'Italia, ad esempio, l'Italia lo lanciamo adesso a maggio. Esatto. L'Italia non ce l'ha, 3,8.
Volete fare una domanda al telefono?
Di procedere per ricerca interna o attraverso acquisizioni rispetto a nuovi prodotti? Beh, diciamo che lo FADAC sono sviluppati soprattutto a livello di aziende di biotecnologia, a livello di centri di ricerca, anche a volte ospedalieri, universitari, quindi quello che si cerca di fare è di aumentare appunto questi contatti con queste società, ripeto, a volte molto piccole, per vedere, avere accesso a questo genere di prodotti, perché è difficile poter impostare un progetto di ricerca su qualche cosa che a volte non si sa che c'è, capito? Cioè, molte volte questi prodotti, si vede dopo che sono utili a fare certe cose, come ho visto prima, noi abbiamo un prodotto che in base a vitamina E non è che sia una cosa scoperta adesso, ecco. Però si è visto che può fare certi effetti in un certo modo. Quindi di solito, ripeto, si va verso società che stanno già sviluppando perché hanno visto il modo empirico che funziona ed è quello il modo per trovarle. Quindi acquisizioni, accordi, sì, certo. Poi magari ci vorrà uno sviluppo a livello clinico, speriamo modesto, in Europa, però diciamo che il prodotto viene sempre da fuori. Io come ricerca intendo
microfono, però non riesco a tradurre.
Come ricerca, quando noi parliamo di ricerca, attenzione, noi parliamo sempre di ricerca e sviluppo, lei sa che la ricerca vera e propria c'è, cioè quello si fa in laboratorio, lo sviluppo quello si fa fuori dal laboratorio, insomma la fase 2, la fase 3, la fase media. Quindi diciamo, parliamo soprattutto di sviluppo, quindi quello che si vorrebbe fare è quello di trovare appunto i prodotti, di solito quasi sempre si trovano negli Stati Uniti, motivi anche ovvi, ma si trovano anche in Europa, per esempio si trovano in Germania, in Francia, Germania e Francia soprattutto, e poi sviluppare appunto per il mercato europeo, quindi soprattutto la fase clinica che nella quale noi investiremo.
Più domande, passiamo alle domande
domanda un po', se posso, ancora sulla Turchia, il time, diciamo se le cose vanno come dovrebbero andare, se parla di settimane, di mesi, e poi ancora un'idea dell'investimento, sbaglio a pensare che possa essere un valore intorno a 100 milioni.
Beh, questo timing prima di cose, non mi è resta anche una condizione. C'è qui una signora, la signora Catarsi, che dice ogni volta che adesso mi salirà di la condizione, la condizione a volte, che a volte si fanno in 2 mesi, a volte ci vogliono 10 anni, e chi di voi si segue da tempo sa che c'è, noi vogliamo entrare in Polonia è 10 anni che cerchiamo di entrare in Polonia, ancora non siamo riusciti a fare 2 acquisizioni in Francia, siamo riusciti ad andare in Russia, in Ucraina, in Turchia, forse ne prendiamo un'altra in Turchia, in Polonia ancora siamo lì, non siamo riusciti, quindi è difficile dirlo, ecco. Certamente noi ci auspichiamo tempi rapidi, perché se è firmato un accordo mi scuso io, lei sa che dopo gli accordi mi scuso io, si fanno i contratti, queste cose qua, ecco, questo è il prezzo, francamente non... No, non si può dire. Ma anche quello del prezzo è una cosa un po' strana, perché nel nostro settore a volte si vagheggiano, no? Prezzi pazzeschi, cose così. Noi applichiamo, come anche ovvio, gli stessi parametri di valutazione, se che valutiamo un'azienda nei mercati emergenti, ecco, in Russia piuttosto che in Polonia, in Turchia, eccetera. Allora, certe volte ci va bene, altre volte gli stessi parametri di valutazione, è un caso anche recente, in Polonia siamo stati esclusi, noi pensavamo questa volta in Polonia ce la facciamo, ma sul numero di aziende siamo rimasti quasi gli ultimi, e non si chiede ma perché? Non è che abbiamo offerto poco, abbiamo offerto in linea con gli standard del mercato e con i nostri standard, e in particolare in Polonia abbiamo fatto un'offerta particolarmente buona, eppure siamo stati esclusi. Quindi molte volte, diceva il mio collaboratore, un'azienda recentemente in Cina, che adesso tutti vanno in Cina, un'azienda farmaceutica che è stata venduta per 2 volte le vendite. Non è una cifra folle, 2 volte le vendite, cioè, ecco, ha un'azienda che si è scritto sui giornali, no? Nuova Sector, cioè, che fa 30 milioni di dollari, quindi non sotto scala, pagate a 60, quindi a volte no, si dice i prezzi, poi l'investment bank, private equity, così, poi in realtà sono di fronte ogni volta a realtà diverse, insomma, quindi i prezzi sono in linea con... Qualcuno di voi intanto scrive il classico prezzo pagato da record dati, no? Magari un pochino di più, però ecco, non abbiamo telefonato.
No, benvengano le vostre acquisizioni storiche, assolutamente. No, comunque la cassa della società non è investita, per cui il rendimento ad oggi della vostra cassa è molto basso, quindi qualunque investimento, tanto più se fatto a vostro modo, ma comunque è facile avere un effetto controdilutivo sull'utile a questo punto. Dopodiché immagino che, visto che una società il cui fatturato già cresce in modo importante, ci siano delle sinergie che possono essere realizzate, per cui assolutamente benvenga.
Ok.
Allora possiamo passare alle domande in conference call.
Per fare una domanda premete asterisco 1 sulla tastiera del vostro telefono. La prima domanda arriva da Joe Walter di Credit Suisse. Prego. La linea aperta, prego. Abbiamo una domanda da James Van Tempest from Jefferies. Prego.
No.
We'll take our next question from James Van Tempest from Jefferies. Please go ahead.
Good afternoon. Thanks for taking my questions. I just have 3 questions, please. Firstly, on R&D in the first quarter.
Allora, ha parlato di ammortamenti più bassi nel primo trimestre, ci sono state degli stormi o delle svalutazioni? Poi, se ho ben capito, la strategia a medio termine per Rezzano Preste, evitare la cannibalizzazione dei prodotti principali a base di lasagne di pina, ci potete dare qualche dettaglio in più a questo riguardo? Giustamente lei ha detto che il mercato si sta spostando sempre di più verso i farmaci combinati, combo. E poi un'ultima domanda sulla Turchia. Se può chiarire questo concetto, avete intenzione di acquisire tutta l'azienda o se semplicemente vi limiterete a consolidare solo una quota di minoranza? Grazie.
Sì, beh, la italiana è inglese.
No, non sbaglio, non abbiamo ammortamento nel primo trimestre. No, la domanda era se abbiamo ridotto i nostri costi di ricerca e sviluppo a livelli di ammortamento più bassi, ma non è dovuto a svalutazione in realtà questo. È semplicemente che abbiamo riconsiderato alcuni cespiti alla fine dell'anno, per cui in alcuni abbiamo avuto un ammortamento per un valore più alto di quello che non era, rispetto invece a quello che era il valore finale al termine, alla fine del 2010. Ma questa riduzione non è dovuta solo a questo, perché nella ricerca e sviluppo si può avere per un trimestre costi più elevati rispetto ad altri trimestri in base al numero di persone che sono state coinvolte in un trial clinico, per cui è una riduzione fisiologica sostanzialmente, non è una tendenza di una riduzione dei costi della ricerca e sviluppo, ma è legata semplicemente a una situazione contingente del primo trimestre. Poi la seconda domanda sulla cannibalizzazione, ma questo non è una regola assoluta, per esempio in Spagna abbiamo un buon differenziale tra il prodotto generico, il prodotto singolo e la combinazione. Il prodotto combinato, quindi qui ci va bene la cannibalizzazione perché ci dà un margine più alto il prodotto combinato, mentre in Italia preferiremmo che questo non avvenisse, quindi dipende molto dal prezzo relativo dei farmaci, dipende anche dalla concorrenza che esiste sul mercato, perché in alcuni mercati come ad esempio l'Italia arriviamo per primi o per secondi con questo prodotto combinato, mentre in altri paesi arriviamo quarti o quinti, quindi dipende anche dalla tempistica con cui uno entra sul mercato. È ovvio che il nostro obiettivo è quello di far crescere le vendite di entrambi e non di andare a cannibalizzare le vendite di un altro prodotto. Poi per quanto riguarda la Turchia, ho già in realtà risposto a questa domanda, la nostra politica non prevede di acquisire una quota di minoranza in un'azienda, cioè questo l'abbiamo sempre detto e non volevo farlo neppure questa volta, quindi, però come sa e come può immaginare, noi abbiamo siglato un accordo di riservatezza, per cui al momento posso solo dire che stiamo parlando della possibilità di acquisire una quota del 20%. Non so, spero di aver risposto alle sue domande.
If there are no further questions, we will close the meeting.
Se non ci sono altre domande, chiudiamo l'incontro.
Non ci sono altre domande.
Grazie a tutti per essere intervenuti.
Grazie. Come stiamo? Bene?
Ah Gianni, come stai?